Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi.
Giorgio Gaslini, il jazz in Appennino. Buongiorno cari ascoltatori, questa settimana per la rubrica I protagonisti di oggi vi proponiamo la seconda parte della intervista realizzata da Radio Emilia Romagna a Giorgio Gaslini. La prima parte, in palinsesto la scorsa settimana, la potete trovare in archivio. Qual è per lei la canzone perfetta? E quali sono le difficoltà che si possono incontrare cercando di concentrare tutto in un brano di 2 o 3 minuti?
Guardi, il ritornello di una canzone mediamente dura da 1 minuto a 1 minuto e mezzo ed è la grande sfida, soprattutto nel 2000, quando la sfida è di vario tipo. La prima sfida è questa, che la canzone d'autore in Italia è stata praticamente trascurata dai grandi compositori. Cioè, ho frequentato Petrassi dalla piccola, Gianfrancesco Malipiero, Luigi Nono, ecco là c'è l'Opera Omnia. E gli ho detto: Luigi, ma tu che hai un impegno civile così forte, perché non scrivi anche delle canzoni? E lui mi ha risposto: io non ci credo. E io ho pensato: ma com'è possibile? Accanto alla canzone, vede, non si può isolare nell'opera di un compositore. Io ho una vasta produzione sinfonica, di balletti, opere, e anche di lieder. È una forma che in Italia è stata disertata da, sono 100 anni che non si scrivono, dopo Respighi. E non ci sono leader. Allora io ho ripreso questa forma, l'ho studiata a fondo, proprio anche i testi tedeschi. Mi ricordo che ho analizzato 200 leader tra Schubert, Mendelssohn, Mozart, Brahms, Beethoven, e quindi ho analizzato anche gli argomenti dei testi di grandi poeti, Hein, eccetera, e ho visto che gli argomenti erano sempre quei 7-8. Proprio, allora io ho detto: qual è il rapporto? Il rapporto è tra la voce, siccome il lead nasce dalla canzone popolare praticamente, che è sublimata in campo, diventa colta, diventa artistica, e il rapporto è tra la melos, cioè la parte cantata, che in sé ha un rapporto strettissimo con il testo poetico, e la parte pianistica. Il pianoforte non accompagna, ma è concertante con la voce, mentre nella canzone accompagna il pianoforte. E allora c'è una sorta di interazione tra la parte pianistica e la parte... Ci sono dei leader talmente raffinati che tu puoi togliere la voce, suona la parte pianistica e regge come fosse un brano di pianoforte. Allora ho detto, se la forma è questa, la forma musicale è questa, io tolgo come in un cassettone questi 7-8 argomenti che sono bellissimi nell'Ottocento ma non ci interessano più. Ci interessano come memoria storica. Insomma, adesso cantare, insomma, il militare che torna nel villaggio, nel suo paesino, e non trova l'amato, insomma, queste robe qui. Non... Allora, sono gli argomenti di oggi, della nostra vita, della società in cui viviamo, dell'epoca in cui viviamo. E quindi mi sono scritti i testi da me, perché il problema è questo: dove li trovi? Cioè, tu non puoi prendere delle poesie, perché la poesia è già musica. È un errore musicale le poesie. Io ho frequentato Raboni e sono stato allievo di Quasimodo in conservatorio di letteratura italiana. Pasolini, che ho conosciuto bene personalmente, non dimentichiamo che Pasolini era di estrazione popolare, perché veniva da un paesino e ha sempre coltivato il linguaggio della sua origine. E aveva, è stato uno dei grandi intellettuali italiani che ha capito che il rapporto col popolare era fondamentale. Quindi si può capire che alcune cose sue fosse... Poi nell'immediato dopoguerra c'è stato un tentativo della canzone d'autore, riuscito con mio cugino Fiorenzo Carpi, al Piccolo Teatro. Era musicista di Strehler per 30 anni e lui scrisse dei capolavori con testi di Fortini e di Strehler, la canzone della Mala, Mamì, Mamì, eccetera, e trovarono questa allieva del Piccolo Teatro, la lanciarono come una cantante, che era la Ornella Vanoni, insomma, era una allieva di Strehler. E poi c'era anche un altro compositore che lo affiancava lì al Piccolo Teatro, che è stato il mio primo maestro di armonia, che era Gino Negri. Gino Negri è un grandissimo, un genio, solamente che era talmente genio che correva troppo rispetto a quello che faceva, ovvero prima ancora di fare già negava, non so se hai l'idea. Era talmente ipercritico che un giorno l'ho incontrato a Milano, che attraversava la strada dietro il Duomo quando si poteva passare, c'era il semaforo rosso, le macchine che schizzavano di qua col verde, e lui tranquillo che attraversava così. E allora gli ho detto: immagino, ma vai sotto le macchine, che stai facendo? Stavo pensando. E dico: ma adesso stai scrivendo musica? No, non la scrivo più la musica, la penso. Ecco, questo era per dirvi, capite? Cioè, e attraversava col rosso, la pensa, cioè non la scriveva più, la pensava. Era per dirvi il tipo. Ma lui è stato un grande compositore e poi ha fatto anche molto cabaret, canzone di cabaret, eccetera. Mi sono ricollegato a questa tradizione, lo dico lì nel cofanetto, e quindi evitando di usare poesie, ne ho usata una sola di Alfonso Gatto, che è uno dei miei poeti preferiti, e poi tutte le altre me le sono scritte da me. Perché? Perché se tu prendi le poesie, ad esempio un'estate, mi ricordo proprio su Agorro, mi divertivo a girare nel parco, c'erano 30.000 metri di parco, a leggere a voce alta Montale, e dopo un po' sentivo dentro una musica. Perché lui ha creato delle risonanze più che consonanze tra di una parola qui, un'altra parola qua, e c'era un filo musicale dentro. Tra l'altro Montale era un cantante lirico, cioè lui era un baritono fallito, non ha fatto il cantante, però questa cosa della melodia c'era dentro. Allora dico: se tu prendi questa roba qui la rovini, come fai? È già musica, no? E allora ho cominciato a scrivere, e lì è nato proprio rispondendo alla sua domanda, l'incontro con le grandi difficoltà. Cioè la grande difficoltà è più difficile oggi scrivere una canzone d'autore che non una sinfonia, perché nella canzone d'autore tu in un minuto devi dire tutto, e non lo puoi dire telegraficamente, lo devi dire per sintesi, cioè non è l'SMS che dura un secondo, tac. Breve non significa scheletrico e puerile o elementare o riduttivo, ma è sintesi, no? Ungaretti ci ha insegnato: mi illumino d'immenso, no? Balaustrata di brezza per appoggiare la mia malinconia stasera, finestra a mare, no? Balaustrata di brezza, c'è il mare, la brezza, per appoggiare la mia malinconia questa sera, ma c'è tutto, in due versi. Quello è un genio, uno che riesce a dire una cosa così. Nella canzone è un po' una cosa di questo tipo. E poi c'è un problema di fusione totale tra la parola e il suono. Con la lingua italiana sono, madonna ragazzi, difficilissimo. Riesce molto meglio in inglese, ma ho usato la lingua italiana ovviamente, e quindi c'era lo sforzo di creare questa fusione tra parole e suono in modo inscindibile. Che se tu togli il verso cade il suono, se tu togli il suono cade il verso. E quindi i grandi esempi della canzone americana, che per fortuna conoscevo molto bene, ho fatto anche la suite su Cole Porter. Per fortuna il jazz mi ha aiutato, sono stato vicino a Duke Ellington, vicino ai grandi, e ho visto come componevano. Ma ad esempio Cole Porter è stato il primo autore americano che si scriveva i testi da sé, mentre Gershwin aveva il fratello, era Gershwin che scriveva i testi, Berlin aveva l'altro che scriveva i testi, Kern aveva il paroliere, cioè si lavoravano in coppia, cioè lui si faceva ed era di scuola parigina, perché lui aveva studiato a Parigi col Porto. Quando è tornato in America, ancora giovane, è entrato nel mondo del musical con una prepotenza di qualità straordinaria, e ad esempio cose che lui ha scritto, perché lui lavorava, non so se ha visto il film di Lavery, su Cole Porter, dove c'è un bel film bellissimo, dove c'è la genesi del suo modo di lavorare. Lui stava magari al pianoforte e scriveva tre parole, poi cercava i suoni, pensi, non so, ad esempio Night and Day, ma prova a cambiare le parole, sono tre note, sol 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 fa mi re mi, o quattro note. Ma che ci fai su quelle quattro? E lui ha trovato Night and Day, You Are the One, è andato in tutto il mondo. Ad esempio, Begin the Begin, comincia la Begin, che era una danza, no? Giocando sulle parole, Begin the Begin, comincia la Begin, Do the Mi Son, Mi Re Mi, La Begin, tutto il mondo a cantare sta roba, che c'era la fusione tra la parola e il suono, insomma. E quindi questi sono grandi esempi con la lingua inglese. Con la lingua italiana è ancora più difficile. E poi c'è un'altra cosa che, sempre parlando del cofanetto con i 100 songs, che io ho accumulato, scrivevo un po' di testi, li mettevo in una cartellina, poi tornavo dai concerti, venivo qui per riposarmi, prendevo un testo, facciamo questo qui, e poi alla fine erano 100. E allora un editore, insomma, di Zerboni, che sta stampando tutte le musiche, e un discografico, ha detto: ma perché non facciamo un cofanetto? Dico: siete matti, ci vanno 100 canzoni. E allora le abbiamo registrate, me le sono suonate tutte 100, che non ne potevo più, con 13 interpreti, e abbiamo realizzato questa registrazione, è uscita miracolosamente. Io quando ho visto sto cofanetto, adesso glielo faccio vedere, sono riusciti a farci stare dentro 5 dischi, 20 pezzi per disco, tutti i testi, e in più c'è la presentazione mia e di Angelo Foletto, che è un grande critico di musica classica. Quindi è un'operazione che è arrivata sul tavolo dei critici, non capiscono più niente, perché non sanno dove collocarla sta roba. E io mi diverto un sacco. Di leader invece ne ho scritti già 20, e adesso sono in gestazione di altri 10 per arrivare a 30, insomma, ecco. Ma sono già su disco anche quelli.
Ci parli un po' della storia del jazz, di quello che tutti abbiamo ascoltato e amato.
Beh, guardi, intanto la parola jazz, come vede là c'è tutta la storia del jazz, là, dalla A alla Z, l'era dei grandi maestri neroamericani o anche bianco-americani è un po' finita, nel senso che per 100 anni hanno creato delle cose meravigliose. Pensa a Duke Ellington, io sono stato vicino molto a Duke Ellington, considerato oggi Tukur un compositore americano. Non stanno più dicendo neanche Duke Ellington jazz, no, in America Duke Ellington sta accanto a Bernstein, accanto a Copland e a Chess Ives, insomma. E quindi il jazz, attraverso l'opera di alcuni grandi compositori, in testa tutti Duke Ellington, è arrivata a forme talmente alte di arte creativa, che oltrepassa un po' il limite del giardinetto che i critici hanno dato al jazz. Cioè, quel jazz è quella cosa lì, paraparapà, parapà. Non è quello, il jazz è un'arte, il jazz è una lingua, è un linguaggio che ha un potenziale interno incredibile, perché nasce multiculturale all'inizio, nasce già con la vocazione internazionale, perché all'inizio è nato, come sappiamo tutti, dagli africani deportati in America, quindi dai gospel, dai blues, dagli spiritual, ma poi c'era il ragtime di pianisti neri. Gli ultimi vent'anni dell'Ottocento, che erano musicisti colti, avevano studiato musica. C'è l'esempio: Scott Joplin amava molto Wagner, e scrive Scott Joplin ha scritto due opere, era celebre già per il ragtime, Map of Life, Rag, eccetera, che tutte le signorine d'America suonavano nei salotti questi ragtime nei primi 10 anni dell'Ottocento fino al 15. Poi se ne è impadronito Stravinsky e altri che hanno scritto, grandi compositori, che hanno scritto dei ragtime colti, no? Ma questo Scott Joplin, che era, ripeto, un musicista molto preparato, intratteneva la gente suonando i suoi ragtime, insomma. Ed era famoso per questi ragtime. Ha scritto due opere. La prima nessuno l'era voluta rappresentare perché era nero, e perché era soprattutto un compositore di ragtime. Dice: ma che fa l'opera questo qui, è già famoso con i ragtime? E lui la bruciò, la distrusse. La seconda, che di cui ho anche il disco, è il primo melodramma della storia americana, e si chiama Trimonisha, della Deutsche Grammophon, diretto da Gunther Schuller. È un'opera di repertorio. Lui la scrisse per piccolo gruppo strumentale e cantanti, la rappresentò a proprie spese ad Harlem per due sere in un club, insomma, capito? E poi non si diede più, però siccome era molto attento a conservare tutti i suoi rettami si trovano scritti o comunque sui rulli di pianola e sono stati trascritti. E quindi il manoscritto di questa opera c'era alla biblioteca, se ricordo bene, di Washington, e l'ha recuperata Gunther Schuller, che è anche un mio amico, di là ce l'ho foto insieme, che è un grande, grande compositore americano. Gunther Schuller la trascrisse per orchestra sinfonica e cantanti, e da quel momento, anzi prima ancora, l'opera fu riscoperta da una danzatrice famosa nera, che era Catherine Dunham, non so se la ricorda, che era una danzatrice di formazione classica, però che aveva iniziato la storia del balletto moderno nero americano in America. Adesso c'è l'Harlem Ballet, che sono fantastici. Fu Catherine Dunham, risalì a quel manoscritto e riuscì a darla, però era per pochi strumenti, ci voleva una compagnia di cantanti neri. E invece Gunther Schuller ha fatto una partitura che si può eseguire anche alla Scala, insomma, ecco. E appunto, no, stavamo dicendo, la storia del jazz poi si è evoluta per decenni stilisticamente, ma la premessa alla risposta è questa: quando prende forma il jazz come linguaggio, proprio attraverso Scott Joplin, attraverso Jelly Roll Morton, i primi, e poi arriva Armstrong, eccetera, e lì ci sono già gli italiani. Il primo violinista della storia del jazz è Joe Venuti, che è la cui famiglia è di Lecco. Infatti io a Lecco, dove ho fatto la donazione, sto insistendo da 10 anni perché gli facciano un monumento a sto poverino col violino, che poi io ho conosciuto, è stato un grandissimo violinista. Era nato a Lecco, la famiglia erano gli Scalpellini del cimitero di Lecco. Sono messi su una nave, lui sembra che sia nato sulla nave o comunque i primi anni in America. Studiò seriamente il violino. Io l'ho conosciuto che era molto anziano, mi raccontava delle robe incredibili. Ho detto: ma tu come te la passavi negli anni 30? Ah, andavamo benissimo, dice, noi non avevamo problemi. Io col mio gruppo, dove stavi? A Chicago. Ma perché non avevi problemi? Ma noi suonavamo tutte le sere in un ristorante che era di un italiano, in italo-americano, no, ma c'erano tavoli eccetera, c'era il palco dell'orchestra, insomma, a mezzanotte entrava Al con i ragazzi e le pupe e chiamava John, che era il proprietario, cioè, quanta gente c'è? Beh, era già ormai finita la serata, ma c'ho 20 persone, quanto incassi? Allora non so cosa poteva essere, $1,000, insomma, te ne do 3,000, mandali via. E poi chiudevano il locale, lui stava dentro e l'orchestra veniva pagata da loro, e salivano sui tavoli, cantavano le canzoni napoletane, poi il primo swing, eccetera, facevano casino, e alla fine dice: no, non avevamo mai problemi perché ci riaccompagnavano a casa nella notte a Chicago. Cioè, vedi questi qui che accompagnavano l'orchestra? Beh, questo di prima mano di Giovenuti. E quando arrivò a Lecco, voleva vedere un po' i luoghi della sua famiglia d'origine. E c'era il mio amico Giacomo De Santis che lo portava in giro, dice: vedi quelle ville, dice, bella quella villa, quanto costa? Tira fuori il libretto d'assegno, quanto costa? Voleva fargli l'assegno per comprare, e la mentalità questa qui, capito? Giovenuti. Poi c'era Eddie Lang, che era invece, era il nome americano ma era di origine italiana.
Il bel canto italiano ha influenzato, secondo lei, le prime melodie jazz?
A New Orleans ho scoperto che c'è un grande teatro d'opera, e quando ero là io nel 75-76, o 76-70, non mi ricordo bene, in quegli anni là, a metà degli anni 70, che suonavo al festival a New Orleans, guardavo il cartellone, c'erano direttori d'orchestra italiani, cantanti tra i migliori del mondo, e le opere erano Verdi, Puccini, Mascagni, e sì qua, insomma, i nostri, Bellini, Donizetti, questi. Allora, poi ricostruendo, i primi musicisti di jazz, come ad esempio Sidney Bechet, eccetera, andavano a sentire l'opera italiana in loggione, c'erano i soldi, andavano su. E il primo jazz risente molto di questa cantabilità, non tanto dalle melodie italiane, ma dai cantanti. Ascoltavano come il cantante fraseggiava, respirava, il bel canto italiano ha influenzato le prime melodie jazz. D'altronde non c'era solo quell'influenza, c'era l'influenza francese, Jelly Roll Morton, che è stato il primo grande ambasciatore del jazz in America, aveva una madre francese e quindi ha introdotto molto il gusto impressionista, che in quegli anni in Francia era già celebrato, Debussy, e cominciava il giovane Ravel, insomma, ecco. E quindi c'era questo gusto del colore timbrico, del cromatismo, eccetera. E io mi sono chiesto, da dove viene? Viene da lì. Non dimentichiamoci che poi New Orleans era stata colonia spagnola e poi è francese, e Napoleone l'ha venduta agli americani per 2 lire, se ne voleva liberare perché c'era le piantagioni, gli schiavi, la malaria, e non riusciva a mantenere, ha detto vabbè dai, prendetemela, gliel'ha venduta.
Come e perché nasce il ragtime?
L'influenza multiculturale, ad esempio una delle influenze forti nella nascita del jazz è stato il ragtime, cioè questa musica di intrattenimento che suonavano su questi pianofortini verticali nelle birrerie, in genere vicino alle zone di grande lavoro di massa, ovvero le miniere e le ferrovie che stavano in costruzione. Alla sera non c'era radio, non c'era televisione, non c'era niente, andavano lì a bere, ma non volevano sentire della musica triste, capito? Quindi il ragtime nasce come intrattenimento raffinato, perché la struttura del ragtime è classica, e poi l'armonia usata dai pianisti del ragtime era di origine europea. Io ci ho fatto uno studio per il mio volume che ha pubblicato Ricordi sulla tecnica d'arte del jazz, ne ho analizzati 200. Ho messo in fila gli accordi che usavano i pianisti di ragtime, erano tutti accordi che provenivano dai valzer di Strauss, da Chopin, hanno usato degli accordi, una decina di accordi che poi sono stati quelli usati nel jazz, quindi c'è un'influenza europea.
Come nasce il jazz?
Nasce come musica policulturale, e praticamente questa multiculturalità si è poi comunicata a tutta la storia del jazz, e specialmente negli ultimi, dagli anni diciamo 60 in poi, l'Europa ha preso un po' il sopravvento e ha aggiunto, parlo sempre della conduzione creativa profondamente colta del jazz. Poi c'è il jazz, quello di intrattenimento fatto bene, che è preziosissimo, o quello virtuosistico, dove ci sono questi suonatori che fanno 3 milioni di note e a volte sono straordinari. Ma se parliamo di musica jazz, proprio il linguaggio si è evoluto e si è arricchito strada facendo di tanti elementi, soprattutto con l'Europa. Diciamo che l'apporto più interessante alla storia del jazz, sempre dal punto di vista diciamo dei contenuti, è europeo negli ultimi 30 anni. Ma noi abbiamo già cominciato negli anni 50 a buttare per aria tutto, a cercare di impostare un linguaggio europeo del jazz, cosa che continua tuttora. Il mio disco che è uscito adesso con l'Espresso rappresenta quello, insomma.